Allora sono lieto come professore aggiunto di presentarvi in 3 ore qualche cosa sul Vangelo di Giovanni, sul Corpus Ioanneum. Ho pensato la prima ora a darvi una chiave di lettura di Giovanni, la seconda ora a vedere un po' meglio la questione dei segni, la questione dell'ora, la terza ora l'Apocalisse, quindi in un'ora per l'Apocalisse. Vi accorgete subito che è vergognoso parlare di queste cose, ma ci proviamo, insomma, spero che qualcosa servirà. Allora vorrei partire dalla grande questione che si pone anche a livello di presentazione del Vangelo di Giovanni oggi, no? Voi sapete che alcuni dicono che il Vangelo di Giovanni non è storico, cioè noi vediamo Giovanni, capiamo subito che i discorsi di Gesù in Giovanni sono diversi da Matteo, Marco e Luca. Il grande imbarazzo è questo: ma allora sono falsi tutti e due, è falso Giovanni, quindi noi usiamo Giovanni che è un racconto inventato? Non serve a niente perché lui è un teologo e quindi lui che ci parla di Gesù figlio di Dio, di Gesù vera luce, vita, ci dice le cose più alte, quindi non sono vere? Capite? Questa è la grande questione, no? Cioè cosa fare di Giovanni? Dire che è un bel racconto ma non è il vero Gesù? Io penso che sia il passaggio più importante del primo volume Gesù di Nazareth di Ratzinger, Bento XVI, che tende proprio, ci arriveremo pian piano, a mostrare come in realtà il Gesù di Giovanni è lo stesso dei sinottici, con delle accentuazioni diverse, ma è profondamente lo stesso. Fossero due Gesù diversi, noi dovremmo lasciare la fede, anche il sacerdozio e la fede. Cioè, questa è una questione fondamentale. Quello che Giovanni ci dice, Gesù è la via, la verità, Gesù lo pensava o se l'ha inventato lui? Se ci pensate, vale lo stesso discorso per Giovanni del discorso che vale per l'Apostolo Paolo. Qual è il gioco che fa una certa esegesi anticlericale, se volete anche non cristiana, no? Dice, Paolo ha inventato il cristianesimo. Cioè Gesù era solo un rabbino, predicava solo il regno di Dio, è stato Paolo a dire che Gesù è la grazia, che è la fede in Cristo che ci salva. Cioè Cristo ci diceva di credere nel Padre e Paolo ci dice di credere in Cristo. In questa maniera che cosa avviene? Che ciò che si dice di Cristo è solo un rabbino, ha automaticamente come altra faccia dire che Gesù è il Cristo, Gesù è il mistero di Dio, lo ha inventato Paolo. Cioè, quello che dico di Paolo ha una conseguenza su quello che dico di Cristo. Mi piace fare una battuta, non è stato Paolo a convertire il cristianesimo, è stato Cristo a convertire Paolo. Cioè, ciò che è fondamentale è che Paolo era un ebreo, che quindi pensava secondo le idee rabbiniche e si accorge che quell'uomo non era un rabbino, per questo perseguitava il cristianesimo fino alla morte. Cioè Paolo prima, fin dall'inizio capiva che Cristo era prima un folle, uno che pretendeva di essere troppo alto, poi nell'incontro sulla Damasco capisce che quello è il vero Cristo, quindi è Cristo che cambia Paolo, non è Paolo che cambia Cristo. E lo stesso noi dobbiamo arrivare a dire di Giovanni, altrimenti, ripeto, la fede non regge. Cioè, Gesù è figlio di Dio, non può essere un'invenzione di Giovanni. Se no noi dovremmo ammettere che Giovanni è molto più bello di Gesù e noi dovremmo essere dei giovannisti e non dei cristiani. Quindi quello che noi diciamo di Giovanni automaticamente ha un effetto su quello che noi pensiamo di Cristo. Se noi asseriamo che Giovanni ha inventato ciò che lui dice, vuol dire che Gesù era solo un uomo, vuol dire che noi dobbiamo smettere di essere cristiani. Quindi non stiamo parlando, potremmo dire a modo di bruscolini, non stiamo pettinando le bambole, come si dice nel linguaggio, cioè noi stiamo toccando dei temi fondamentali, no? Un sottopunto, siamo sempre nel primo titolo, notate bene che coloro che dicono che Giovanni e Paolo hanno inventato il cristianesimo si dimenticano di dire che Giovanni e Paolo sono esattamente gli unici due che affermano in maniera chiara, testuale, che Dio è amore. Cioè nei sinottici noi non troviamo in maniera così chiara Dio è amore. Voi sapete che Dio è amore è un'espressione della prima lettera di Giovanni. Però gli stessi autori che dicono che Giovanni si è inventato la figliolanza divina di Cristo col prologo, che prima non c'era, dicono che invece Dio amore è originario del Cristo vero, no? E no, cioè noi dovremmo dire che allora Dio amore non è il messaggio originario del cristianesimo, non è Gesù. Invece Giovanni, dicendo che Dio è amore, fa lo stesso che fa dicendo Gesù è il Logos, che era rivolto verso il Padre, che era Dio, che era in principio. Cioè fa una sintesi di Gesù, ma non un'invenzione. Cioè Giovanni sintetizza nell'espressione il Logos si è fatto carne, nell'espressione Dio amore, quello che i sinottici dicono col loro linguaggio, ma non sono due verità diverse. Però il paradosso, diciamo, di questa interpretazione abituale, Dio amore va benissimo, anche se se l'ha inventato Giovanni. O pensate a Romani, chi ci separerà dall'amore di Dio in Cristo, se Dio ci ha dato tutto in Cristo? Ma se Dio non ci ha dato Cristo, se Cristo è un rabbino, allora l'amore che Dio ci ha dato in Cristo se l'ha inventato San Paolo. Allora Cristo non è amore, allora Dio non è amore. Perché gli esegeti accettano che Dio amore faccia parte del messaggio originario e invece che il verbo si è fatto carne? Cioè si gioca con argomentazioni diverse a seconda della posizione ideologica che si vuole sostenere. Si vuole sostenere che l'amore, che il fatto che Cristo sia la presenza dell'amore di Dio è originario. La seconda non è originaria, ma entrambe sono dette in maniera chiara da Paolo e da Giovanni, no? Allora veniamo ad una prima chiave di lettura, che sarà la chiave di lettura che ci orienterà per tutto quanto questa prima ora. Non sono due lingue diverse, Giovanni e i sinottici, ma sono due modi diversi di esprimere la stessa realtà. Noi abbiamo, lo vediamo qui per esempio con forza, vi ho messo alcuni versetti, no? Chiarissimi, cioè in Giovanni alcune cose sono di una chiarezza assoluta, il problema è capire cosa fare di queste cose. Pensate 5:23, chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. Nei sinottici non abbiamo una frase così chiara, cioè chi non onora il figlio, Gesù, non onora Dio, non onora il padre. 8:52, io sono la luce del mondo. Cioè, è un'affermazione enorme. Gli esegeti, per certi aspetti, hanno ragione a dire, ma questa espressione l'ha detta veramente Gesù? Corrisponde o no a quello che Gesù pensava e ha detto? 8:58, prima che Abramo fosse, io sono. Cioè, Gesù, in Giovanni, dice, io sono prima di Abramo, io esisto da prima di Abramo. Sapete che c'è quella, lì è un'interpretazione rabbinica straordinaria, Abramo vide il mio giorno e se ne rallegrò, voi sapete che lì è il nome Isacco, Isacco vuol dire sorriso, cioè Isacco ha riso e Abramo ha sorriso quando finalmente è nato Isacco, ma perché Abramo ha sorriso? Perché Isacco ero io, cioè io sono colui che è la realtà che viene in figura in Isacco, è la tipologia già presente nel Nuovo Testamento, cioè Isacco è solo un tipo di Cristo. Leggere Isacco è un modo di prepararsi al fatto che Cristo venga, perché io sono prima di Isacco, sono prima di Abramo, io sono coeterno con il Padre. 14:6-9, che sono la risposta alla domanda di Filippo. Filippo domanda, una delle frasi più straordinarie, mostraci il Padre e ci basta. Tutta la ricerca dell'uomo è vedere Dio. E Gesù risponde, io sono la via, la verità e la vita, chi ha visto me, Filippo, ancora non l'hai capito? Chi ha visto me ha visto il Padre. Cioè è la grande affermazione sintetica che in Gesù si manifesta Dio. Negare il messaggio di Giovanni vorrebbe dire che Dio non si è ancora manifestato, noi non abbiamo ancora conosciuto il Padre, noi non abbiamo ancora visto Dio, no? Ma questo linguaggio così forte, voi troverete in alcuni esegeti l'espressione la cristologia alta, cioè la cristologia di Giovanni è una cristologia alta, questo è chiarissimo, questo non si può negare, no? Ma questa cristologia alta è solo di Giovanni oppure è un modo suo di dire quello che anche gli altri dicono? A mio modesto avviso è un modo suo di dire più chiaro, poi cercherò di farvi vedere come potrebbe essere avvenuto questo, ma che noi troviamo esattamente negli altri Vangeli e anche in San Paolo. Prendete innanzitutto un passaggio su cui il libro Gesù di Nazareth insiste molto, l'inno di giubilo che noi troviamo in Luca e in Matteo. Voi sapete che in Luca 10 e nel parallelo di Matteo Gesù dice: nessuno conosce il Padre se non il Figlio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Se voi prendete un commentario di Luca 10, voi troverete che questa affermazione è un meteorite giovanneo. Cioè alcuni autori dicono che questa logion di Gesù è come un pezzo di Giovanni che sta dentro Luca. Notate che questo testo, siccome c'è solo in Luca e in Matteo, è un testo della fonte Q, cioè probabilmente non c'è in Marco, probabilmente è più antico ancora di Marco, cioè appartiene a quella raccolta dei logia di Gesù, delle parole che Gesù aveva detto e che erano rimaste scolpite nella generazione apostolica. Solo il padre conosce il figlio, solo il figlio conosce il padre e colui a cui il figlio e coloro ai quali il figlio lo voglia rivelare. Ecco, qui in nuce c'è tutto Giovanni, cioè se è vero Luca 10, è vero Giovanni. Cioè Giovanni che cosa fa? Giovanni prende questa espressione che lui ha sentito dalla tradizione, che come apostolo, cioè poi arriveremo a riflettere se chi potrebbe aver scritto il Vangelo di Giovanni, ma il Vangelo di Giovanni è espressione di questa tradizione, di questo incontro con il Gesù storico. Solo il figlio conosce il padre, non c'è nessun rabbino al mondo, non c'è Mosè, Abramo, nessuno conosce il padre se non il figlio e coloro a cui il figlio lo voglia rivelare. Ho messo qui due esempi di intuizione, cioè si potrebbe dire che Giovanni va per intuizione, per usare una parola moderna, contemplativa, mistica, cioè Giovanni è più fedele storicamente a Gesù storico perché capisce che quella parola è centrale, la ripete continuamente. Vi faccio un esempio di come cerco di spiegare chi è Giovanni e chi è il Vangelo di Giovanni, no? A me è capitato di avere un amico che è entrato in seminario e nella parrocchia dove noi stavamo si diceva questa cosa, c'erano i vespri tutte le sere, allora a settembre uno saliva alla fine del vespro, i vari avvisi, e dice io entrerò quest'anno in seminario, e tutti a piangere, le ragazze, i ragazzi, commozione, c'è. Viene una ragazza e fa: lo sai che io l'avevo capito già un anno fa? Io ti avevo chiesto tu che farai l'anno prossimo, tu non mi avevi risposto vado all'università, vado a lavorare, era un ragazzo del liceo, cioè era l'ultimo anno, e in effetti lui gli ha risposto è vero, cioè io in quel momento avevo esitato perché io ero quasi sicuro ormai di entrare in seminario. Cioè Giovanni capisce da un'espressione, da una cosa che Gesù ha detto, il cuore vero di quello che Gesù vuole dire, di quello che Gesù è. È talmente amico, se volete, usiamo l'espressione del discepolo che Gesù amava, cioè era la persona che realmente poteva, il Vangelo di Giovanni manifesta un amico che capisce il cuore dell'esperienza di Cristo. Quindi non è importante se Gesù abbia detto esattamente quelle cose, la cosa fa da Gesù le ha dette veramente, anche se non le avesse dette testualmente, cioè quella ragazza, quel futuro seminarista non aveva detto che entrava in seminario. Ma in realtà chi ripeteva letteralmente le parole che lui aveva detto aveva capito meglio, meno bene di quella ragazza che pur non ripetendo letteralmente quelle parole aveva intuito il loro vero significato. Un secondo esempio mi è capitato negli spostamenti, no? Voi sapete che quando si sposta un prete, un parroco, eccetera, cioè la persona lo sa mesi prima, no? A me è capitato dopo la stessa cosa, cioè si fa l'annuncio, viene una persona e mi dice: ma io lo sapevo benissimo, ma come, non l'ho mai detto? Cioè, no? Eh sì, ma tu quella volta hai risposto in quella maniera, io ho capito benissimo che tu a giugno ti sei stato trasferito. Cioè l'intuizione contemplativa, empatica, è più vera della semplice enunciazione delle espressioni verbali che una persona ha detto, no? Allora potremmo dire che Giovanni è questo. Questa è la lettura che io faccio, che la Chiesa ha sempre fatto, la lettura che ci propone il Gesù di Nazareth. Cioè Giovanni non è un creatore di un altro Gesù, ma anzi è colui che è capace di, è assolutamente fedele a Luca 10, cioè è fedele al Gesù storico, ma va al fondo di quella cosa. Gesù l'ha detta e Giovanni ha capito, questo è il cuore di quello che Gesù voleva dire. Non si è limitato a dire quante volte l'ha detto, ma ha capito il cuore di quello che Gesù ha detto, no? Romano Penna, ho preso una espressione da letture evangeliche, un testo in cui lui presenta i quattro Vangeli, dice: il modo di sviluppare le idee di Giovanni non è quello di un dialettico, ma di un intuitivo, di un mistico. Notate, lo dice un esegeta storico critico come Romano Penna, bravissimo, no? Ma fa una lettura, cioè chi è Giovanni? Un intuitivo, è un mistico, ma non è un creatore. Sarebbe gravissimo dire questo, no? Facciamo altri due esempi per farvi vedere come queste questioni sono legate anche proprio all'intero Nuovo Testamento. Pensate a Filippesi 2.5. Voi sapete che Filippesi 2.5, che probabilmente conoscete benissimo, è un inno pre-paolino, quindi è un testo che probabilmente risale agli anni 50. Siamo decenni prima del Vangelo di Giovanni, siamo prima ancora che ci sia il Vangelo di Marco, siamo ai momenti in cui non esiste ancora il Nuovo Testamento scritto, no? E nella comunità della lettera ai Filippesi si cantava un inno che diceva: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo della forma di Dio, non considerò quella forma un tesoro geloso, ma spogliò se stesso. Questo è lo stesso, questo inno esprime la stessa fede di Giovanni, lo stesso incontro con Gesù, che è della forma di Dio, è il prologo di Giovanni. È vero che sono linguaggi diversi, cioè il linguaggio di Paolo e il linguaggio di Giovanni non sono diversi, il linguaggio di Luca 10 non è, Luca 10 è più vicino a Giovanni, no? Ma la cosa fondamentale è che questi testi vanno a braccetto, si potrebbe dire, cioè non è Giovanni che è così e il resto non è così, ma è l'insieme dei testi che danno questa testimonianza. Facciamo un ultimo esempio, andiamo al Vangelo di Marco. Pensate, il Vangelo di Marco, che di solito viene presentato, per esempio negli ambienti catechetici dove io lavoro, viene presentato come un Vangelo narrativo e si pretende che con i bambini si comincino il Vangelo di Marco. Io ritengo che sia sbagliato, con i bambini è molto meglio cominciare da Luca o da Giovanni, perché i bambini hanno bisogno di capire l'inizio, da dove viene Gesù. Ma per cui si comincia, di solito nella catechesi, prima il regno di Dio, poi le parabole, poi la... Tu solamente dopo un cammino infinito arrivi a dire il cuore che Gesù è figlio del Padre, che invece è l'unica cosa interessante, la cosa più interessante, cioè la fede si capisce a partire dal cuore, non dalle cose laterali. Se io parto dalle cose laterali non appassiono le persone. Ma anche il Vangelo di Marco è così, cioè se noi lo leggiamo in maniera onesta, Marco 1.1, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Cioè che Gesù è il figlio di Dio non viene detto dal centurione al capitolo 14, ma viene detto al primo versetto. Si potrebbe dire che il Vangelo di Marco mette il centro e poi pian piano ci lavora. Prima si dice il centro, esattamente come Giovanni. Chi è Gesù? Gesù è il Dio invisibile che nessuno ha visto, che viene, poi dopo ti faccio vedere, ma ci viene subito messo il cuore che poi si sviluppa. Ma anche se voi andate alla prima cosa che si racconta, cioè il Vangelo di Marco, la prima cosa che si racconta è il battesimo di Gesù. E nel battesimo di Gesù, al versetto 11, la voce del Padre dice: tu sei il mio figlio prediletto. Cioè, il Vangelo di Giovanni è un'esplicitazione di ciò che è il battesimo al Giordano, di ciò che è la trasfigurazione, di ciò che è il centurione, ma è sempre lì, cioè è un girare intorno al cuore della persona di Gesù da subito. Marco ti dice che è il figlio di Dio, poi torna, fa un passo indietro e fa vedere come la domanda delle persone, chi è costui, perché fa questo, ma non è, Marco non comincia dalle domande delle persone, Marco comincia dall'affermazione che Gesù è il figlio di Dio, è il Cristo, poi dopo ritorna indietro e va alle domande, no? Le immagini con cui abitualmente viene presentato il Vangelo di Giovanni hanno colto esattamente questo. Voi sapete che Giovanni viene rappresentato dall'aquila. L'aquila, nell'immaginario, nel bestiario antico, viene chiaramente da Ezechiele, poi dall'Apocalisse, quindi è Giovanni che fa passare questa cosa, ma sapete che nell'Apocalisse non sono ancora gli evangelisti, sono il cosmo intero che rende lode a Dio, no? Nei padri, già in Ireneo, eccetera, diventa l'immagine, ad ogni animale viene assegnato un animale, come in Ezechiele, i quattro animali facevano muovere la gloria di Dio che usciva dal Tempio di Gerusalemme, così nel Nuovo Testamento gli evangelisti, dicono i padri, fanno muovere il Cristo, lo annunciano tutto quanto il mondo, no? e Giovanni e l'Aquila, e spiegano i padri, creano i padri, qui è una creazione, no? Perché? Per due motivi, dicono, perché è l'uccello che vola più in alto, quindi è l'uccello che si avvicina di più a Dio, ed è l'uccello che dall'alto ha una vista precisissima con cui vede la preda, cioè è capace da centinaia di metri di vedere il coniglio che deve prendere, di vedere la marmotta che deve mangiare, cioè è capace di fissare la preda, e l'aquila, dicono gli autori patristici e medievali, guarda il cielo con i suoi occhi, guarda il sole con i suoi occhi e non si brucia gli occhi, cioè riesce a vedere direttamente negli occhi di Dio senza che si brucino i suoi occhi. L'altra grande espressione che viene elaborata dalla tradizione è chiamare Giovanni il teologo. I greci lo chiamano così, o teologos, il teologo, perché è colui appunto che dice chi è Dio. Cioè Giovanni è colui, si riconosce a Giovanni questa cristologia alta, questa teologia alta, questa capacità contemplativa di vedere direttamente il cuore del messaggio, no? Ma questo che viene detto di Giovanni non è a differenza da, è se volete un'accentuazione, ma è fondamentale che noi riconosciamo Giovanni all'unità del messaggio neotestamentale, altrimenti lo renderemmo irrilevante. E in questo senso, voi capite che l'altra grande affermazione che noi troviamo nel Corpus Ioanneum, già ve lo dicevo prima, Dio è amore, non avrebbe significato se non fosse vero che Gesù viene da Dio, che Gesù è dall'Eterno con Dio e ci viene mandato. Voi sapete che l'espressione Dio amore l'abbiamo nelle lettere di Giovanni, in 1 Giovanni 4, 9, 10, noi troviamo questa affermazione chiarissima di linguaggio giovanneo. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi, cioè l'amore di Dio si è manifestato, noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. Perché noi abbiamo capito che Dio è amore? Perché Dio ha mandato il suo figlio, cioè dire che Dio è amore è esattamente l'esplicitazione del fatto che Gesù è il figlio. Se no noi dovremmo dire l'uomo è amore, cioè se Gesù non fosse stato mandato da Dio, se non venisse dall'altezza di Dio, noi dovremmo dire l'uomo è amore, Gesù è amore. Perché Giovanni dice Dio è amore? Perché Gesù non è un uomo che ci ama, ma Gesù è venuto a portarci l'amore di Dio, cioè noi nell'incontro con Gesù incontriamo l'amore stesso di Dio. Continua il capitolo 4, in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. L'amore non è qualcosa dell'uomo che sale verso Dio, ma l'amore sta in questo, il primo passo, il muoversi per primo, il partire, viene da Dio. E Dio ha mandato il suo figlio come espiazione, come colui nella cui sacrificio vengono perdonati i peccati. Capite che in questo per esempio è evidente anche la spiritualità del sacerdozio, cioè il sacerdote ama per primo, cioè c'è un primato, non sta a aspettare che lo amano i parrocchiani, ma perché? Perché Dio ci ha amato per primo, cioè la Chiesa non aspetta di ricevere amore per amare, ma perché? Perché non è l'amore, perché noi siamo stati amati, cioè per primo Dio ha amato e allora la Chiesa per prima si muove. Anche se viene rifiutata, se viene odiata, se viene sbeffeggiata, l'amore è originario, è un'iniziativa libera di Dio, no? E nello stesso capitolo, al versetto 8, quindi subito prima di questo 9-10, subito dopo, al versetto 16, noi troviamo per due volte l'espressione Dio è amore, Dio è agape. Giovanni è colui che sintetizza nella parola logos e agape, le parole che usa il Papa nella sua predicazione, nella sua teologia, e cioè è lui che ha la chiarezza di dirci queste parole. Ma è chiaro che questo è anche il messaggio di Luca, di Matteo, adesso ci arriviamo, no? Giovanni è come se lo prendesse come un'aquila, cioè lo vede esattamente nel suo punto centrale, cioè lo vede nel suo nucleo, mentre gli altri lo fanno vedere in mille modi, no? Pensate, per di nuovo anche qui per fare un giro sugli altri testi, no? Per vedere la consonanza e non solo la differenza. Noi vediamo spesso la differenza tra di Giovanni è diverso da Luca, Luca è diverso da Matteo, insomma, è importante secondo me in questo contesto vedere anche le consonanze, le vicinanze, no? Prendete Romani, appunto il famoso la famosa interrogazione retorica che è all'interno del brano 9.11 in cui si parla di Israele, dell'amore di Dio, come voi sapete al capitolo 8 di Romani, versetti 21 seguenti, che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Questo è esattamente il linguaggio, cioè è il linguaggio paolino, ma è Dio che ci ha dato il suo figlio. E per questo noi sappiamo che l'amore è indistruttibile. Noi non possiamo essere, e quindi continua, chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Notate, chi ci separerà a noi dall'amore di Cristo? Cioè, Dio ci ha mandato il figlio ci ha amato, e allora la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Non è un uomo Gesù che ci ha amati, ma nell'amore di Gesù Paolo ha riconosciuto l'amore del Padre. Allora è chiaro che Giovanni e Paolo sono diversi, però non sono poi così diversi, sono nel cuore quello che dicono, cioè i testi più alti dei vari autori sono consonanti. Pensate a un testo fondamentale di Luca, voi sapete che Luca 15, la famosa parabola del Padre Misericordioso, manca spesso nella nostra predicazione della dimensione cristologica. Cioè, noi diciamo, chi è questo padre? Chi è il padre che accoglie il figlio secondogenito che torna e che riesce anche per il primogenito che non vuole entrare? Questo è Dio Padre. Quindi Gesù ci sta annunziando il Padre. Uno potrebbe fermarsi, dire i sinottici ci dicono che Gesù ci parla del Padre. E quindi è diverso da Giovanni, dove Gesù ci parla di se stesso. Altra, se voi leggete Luca 15, voi sapete che quelle tre parabole vengono dal fatto che Gesù sta mangiando con i pubblicani e gli uomini del Sinedrio, i dottori della legge, eccetera, gli dicono, ma perché, anzi non glielo dicono neanche, pettegolano contro di lui, dicono, perché costui fa festa con le persone che sono lontane? Gesù racconta del Padre, ma per difendere se stesso, cioè quel Padre si sta rivelando in lui, cioè Dio Padre in lui sta accogliendo il secondogenito, che sono i pubblicani e le prostitute, e sta chiedendo ai farisei di venire anche loro a fare festa. Cioè Gesù non sta solo parlando di Dio, ma sta parlando di se stesso che sta rivelando l'amore di Dio in mezzo agli uomini. Cioè in Luca 15 la parabola del padre misericordioso e anche la parabola del figlio misericordioso, si potrebbe dire che ci sono tre figli in quella parabola, cioè quello che se ne va, quello che resta e c'è Gesù Cristo. Cioè c'è un altro figlio che è quello che sta rivelando il padre. Capite? È una parabola cristologica, non è una parabola solo teologica. Perché se fosse solo teologica, sarebbe una buona regola, in morale si fa così, il padre ci ha, il padre è così, allora voi vogliate bene al fratello che torna, al fratello... No, Gesù sta difendendo il suo operato, sta dicendo che lui sta manifestando il vero volto di Dio, che lui è Dio venuto in mezzo a noi a fare il banchetto per il figlio peccatore, per il figlio che è brontolone, che non vuole partecipare alla gioia della pecora smarrita, della dracma ritrovata e così via. No? Pensate ancora all'ultima cena, cioè in tutti i sinottici, quando Gesù dice questo è il mio corpo, questa è la nuova ed eterna alleanza, cioè lì Giovanni intuisce che Gesù sta donando se stesso. Ma che Gesù sta donando se stesso? Perché Dio sta donando la sua vita per noi, cioè non è un uomo che si sta offrendo per la giustizia, per il proletariato, per battere la peste. Lì è Dio che si sta caricando dei peccati del mondo. Voi sapete che nella lavanda dei piedi Gesù dice a Pietro, se io non ti laverò tu non avrai parte con me. Cioè non è, non è un discorso morale, la lavanda dei piedi è una riproposizione dell'Eucaristia. Cioè se io non muoio per te, se io non ti purifico, se io non ti perdono, tu non hai parte con me. La lavanda dei piedi è una profondissima lettura, è un fatto reale, storico, ma è una profondissima comprensione di Giovanni dell'evento che si sta realizzando, no? Ma quello che i sinottici dicono, e che dice Giovanni nel discorso della sinagoga di Cafarnao, chi non mangia questo pane non ha la vita. E se volete i sinottici a loro volta, dicendo prese il pane lo spezzò, rese grazie lo spezzò, lo diede, cioè anche i sinottici stanno dicendo che quella è l'Eucaristia. Gesù ci sta, nella moltiplicazione dei pani, ci sta dando il suo corpo, ci sta dando l'Eucaristia. Questo è il mio corpo, mangiatelo. Cioè tutti gli autori a loro modo comprendono il cuore di Cristo come amore che rivela il volto del Padre che si dona per, come vittima per i nostri peccati. Bene. Facciamo un passo ancora avanti. Giovanni, come sapete, ci dice, quest'altra affermazione enorme, che il Logos si è fatto carne. È un'espressione che noi troviamo nel prologo, poi dopo il Vangelo non la riprende. Si potrebbe discutere all'infinito e non credo che sulla Terra arriveremo ad una soluzione chiara di che cos'è esattamente questo prologo. La maggior parte degli autori ritengono che il prologo sia probabilmente anche qui un inno preesistente, quindi è qualcosa come Filippesi 2, cioè qualcosa che aveva probabilmente un'esistenza autonoma, ma della stessa tradizione giovannea chiaramente, con delle differenze però, cioè nel prologo si riconoscono alcune notazioni particolari. Ma realmente l'autore finale del Vangelo, lo stesso Giovanni, un suo discepolo, difficile dire chi, ci arriveremo alla fine, lo ha voluto mettere all'inizio proprio perché fosse subito chiaro il cuore, cioè si entrasse nella persona di Gesù a partire da una chiave unitaria, non a partire da una frammentazione della persona di Gesù, ma a partire da un unico sguardo unitario, sintetico. Se volete un periodo che sto pensando a questo, ma pensate a un ragazzo che si innamora di una ragazza, può dire c'ha il bel seno, c'ha delle belle gambe, ha detto una battuta carina, ha letto quel libro, gli piace quel film, gli piace quel cantautore, cioè noi possiamo frammentare la persona, spesso l'uomo moderno fa questo, cioè vede il sabato sera, vede l'estate, vede amare vuol dire io ti voglio bene, cioè io vado al cuore della tua esistenza, cioè io sono innamorato di te, non dei tuoi particolari. Io, pensate al matrimonio, il matrimonio arrivare a dire io ti voglio sposare, cioè io tolgo tutte le cose secondarie, io e te ci guardiamo negli occhi e lo sguardo unitario è l'inizio, l'innamoramento è lo sguardo unitario, l'innamoramento non nasce dal guardare il piede, dal guardare l'orecchio, cioè è qualcosa che ti prende tutto, cioè non ti accorgi neanche dei nei, della persona, dei brufoli, che poi pian piano tu ami la persona, no? Gli guardi negli occhi, gli guardi il cuore, gli guardi... Questo è quello che fa Giovanni, ma è quello che fa anche Marco, ma è quello che fa anche Paolo, ma è quello che dovrebbe fare la catechesi, la predicazione, cioè io ti devo dare il cuore che poi spezzi, i frammenti non entusiasmano mai, no? Giovanni dice, nelle sue frasi iniziali straordinarie, che il Logos era in principio, il Logos era presso Dio, vedremo che in realtà il termine greco vuol dire rivolto verso Dio, cioè il Logos guardava Dio, il Logos era Dio. E poi, come sapete al versetto 18, ci fermeremo anche un attimo su questo, arriverà a dire Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Logos, proprio il figlio che era nel seno del Padre, l'unigenito, lui ce lo ha manifestato. Sono facendosi carne, no? Sono i versetti nodali. Che cosa avviene? Cioè Giovanni che cosa fa? Di nuovo, qui possiamo, è bello divertirsi per vedere delle possibilità diverse rispetto a quelle che noi sentiamo abitualmente. Di solito si dice che Giovanni ha ellenizzato l'ebraismo, il cristianesimo, cioè siccome Logos non era una parola che Gesù ha usato probabilmente, non lo sappiamo se Gesù ha mai detto io sono il Logos, io sono simile al Logos, eccetera, allora si dice Giovanni che cosa ha fatto? Mettendo dentro il Vangelo il termine Logos, che poi noi traduciamo con verbo, ha ellenizzato il cristianesimo, cioè ha messo la grecità dentro l'ebraismo, dentro il messaggio originale, no? A me piace dire esattamente il contrario. Cioè, che cosa ha fatto Giovanni? Giovanni ha cristianizzato l'ellenismo, cioè Giovanni ha preso delle parole che lui conosceva, ma gli ha cambiato di significato, cioè le ha riprese per certi aspetti, ma le ha fatte diventare delle parole nuove. Nessun filosofo greco avrebbe accettato l'espressione che il verbo si è fatto carne, che il logos è divenuto carne. Cioè, questo per un filosofo greco è inaccettabile. Nella pagina 2 voi trovate una serie di testi della filosofia antica che ci riportano al termine logos. Lo abbiamo già in Eraclito, e Eraclito siamo nel VI secolo avanti Cristo. Eraclito dice, di questo logos che sempre è, gli uomini non hanno intelligenza, sia prima di averlo ascoltato, sia subito di averlo ascoltato. Cioè, c'è una ragione, dice Eraclito, c'è un senso, nel linguaggio della filosofia greca, logos è il significato, un senso, un'armonia, un ordine, una ragionevolezza del mondo, un significato quindi, che esiste ma che gli uomini non capiscono. Non lo capiscono né senza aver ascoltato il logos, ma anche quando lo ascoltano poi già se lo dimenticano. Benché infatti tutte le cose accadono secondo questo logos, cioè Eraclito dice che tutto ciò che avviene nel mondo è razionale, è ragionevole, è secondo un ordine pensato da chissà chi, da Dio, dalla divinità, dagli dèi, eccetera, no? Pur essendo questo logos comune, il frammento 2, la maggior parte degli uomini vivono come se avessero una loro propria particolare saggezza, cioè questo logos è in tutte le cose. Secondo Eraclito il logos è diffuso nell'universo, cioè lo si prova ascoltando l'armonia delle leggi, gli opposti, il divenire del te, delle cose, eccetera, no? Ascoltando non me, Eraclito, ma il logos, è saggio convenire che tutto è uno, cioè il logos, la ragionevolezza, tutto ciò che esiste, l'uomo, la bestia, la divinità, l'arte, la musica, la medicina, la morte, la vita, il chiaro, lo scuro, è parte di un'unità. Ritroviamo questo termine più vicino al Nuovo Testamento negli stoici, per esempio nel famoso inno a Zeus di Cleante, ma in tutta la filosofia stoica si utilizza il termine logos o altri termini affini per dire tu Dio, si va verso un'unificazione dell'idea di Dio, cioè negli stoici Dio è un'unità, non è più, anche se non è chiaro esattamente il rapporto fra questa unità e il politeismo, ma adesso non è questo che ci interessa. Tu adattasti in unità tutte le cose buone e quelle cattive, così che si formasse un logos unico di tutte le cose sempre esistenti. In Filone, che come sapete è un ebreo ellenista, perché non è stato il cristianesimo a ellenizzare l'ebraismo, ma ai tempi di Gesù l'ebraismo era già ellenizzato. Sapete che la 70 è una Bibbia ebraica, cioè la traduzione in greco della Bibbia viene fatta dai rabbini. Quindi è un'esigenza ebraica interna, l'ebraismo va verso la grecità e sarà poi dopo, per rifiuto del cristianesimo, che l'ebraismo si chiuderà alla grecità, ma in realtà l'ebraismo antico non sentiva nessuna differenza fra sé e la grecità, tant'è vero che gli ultimi scritti dell'Antico Testamento sono scritti in greco e scritti dagli ebrei. Pensate al libro dei Maccabei, è il libro più giudaico che c'è, scritto in greco, no? Venne poi rifiutato come libro ispirato perché era usato dai cristiani, perché la Bibbia della 70 fu presa dai cristiani, no? Filone è un ebreo di Alessandria, fortemente ellenizzato, che usa il linguaggio greco per fare proseliti, per presentare la ragionevolezza dell'ebraismo nel mondo greco. Venne anche a Roma, fra l'altro, Filone, a difendere da Caligola i suoi connazionali, eccetera, no? E dice, come il progetto di una città elaborato nel pensiero di un architetto non era in alcun luogo esteriore, ma era impresso nell'animo dell'artista, cioè c'è un urbanista, ha un'idea di città, e lui ce l'ha dentro questo pensiero e lo esprime nella città. Così Dio ha un logos che è interno, è la ragionevolezza di Dio che si manifesta nel modo in cui lui fa la creazione, guida la storia della salvezza, eccetera, no? Il logos divino inabita e circola in coloro che onorano la vita dell'anima. Se c'è qualcuno che non è ancora degno di essere chiamato figlio di Dio, si affretti a mettersi in ordine secondo il logos suo primogenito, il più antico degli angeli. Filone paragona quasi il logos alla prima creatura spirituale di Dio, no? E cosa avviene con Giovanni? Giovanni riprende questo termine che era presente, non sappiamo da chi lo riprende, non sappiamo se lo avesse letto gli stoici o Filone, o se fosse un termine, probabilmente era un termine molto più diffuso, no? Quindi Giovanni afferma che c'è un senso di tutte le cose. Vi ho messo un testo bellissimo di Martini, dei primi esercizi spirituali sul Vangelo di Giovanni, dove Martini spiega che Giovanni, dicendo che c'è il Logos, dice implicitamente che la vita ha un significato, che il mondo, l'esistenza, l'intera creazione, la mia vita personale, cioè tutto ha un significato. Il significato viene prima del caos. Lo ripete sempre il Papa Benedetto XVI, cioè se non c'è il creatore vuol dire che la materia genera dopo l'intelligenza, cioè l'intelligenza è un caso sbagliato della materia che scomparirà, cioè all'origine c'è il caos, poi chissà perché viene la ragione. No, dice Benedetto XVI, l'ipotesi più probabile è che emerga la ragione, ci sia una legge, perché Dio è Logos, Dio è senso. Se non c'è un significato originario, la mia vita non ha significato. O il significato è originario, ma se no la vita del singolo uomo non può avere significato. E continua però Martini, però non è solo questo, cioè il Logos è fosse zoè, cioè il Logos è luce e vita. In lui era la vita, dice il proprio Giovanni. Ma soprattutto, e qui è il balzo enorme, questo Logos è Gesù Cristo tra noi che ci parla del Padre. Cioè questo Logos non è un principio astratto in Dio, non è l'intelligenza di Dio, ma è quel figlio che noi vediamo nella carne, quel figlio che noi incontriamo in mezzo a noi. Quindi c'è un significato della vita di tutti gli uomini, della mia vita, dell'intero senso della storia umana, di tutti i popoli, tutti i regni, gli imperi, i poveri, i ricchi, i portatori di handicap, le donne, i figli, i nonni, i vecchi, i romanisti, i laziali e così via. Solo i laziali non hanno grande senso, ma questo è un significato. Ma questo significato è dentro questo figlio che viene a noi in Gesù. E quindi, questo è l'enormità, cioè questo Logos si fece carne e quindi non è diffuso dappertutto, ma noi li incontriamo dentro l'uomo Gesù, dentro questa storia, questa microstoria apparentemente, dentro questa storia c'è la rivelazione di tutto il Logos, quindi c'è Dio stesso che si rivela in quel punto preciso. Come sapete, molto rapidamente, c'è un'affermazione, ripeto, vado veramente per accenni, no? In principio, en archè, frase enorme, cioè Giovanni dice questo Logos è dal principio, è originario, cioè è con Dio, no? E poi va avanti, era proston teon, cioè era, si potrebbe dire, per esempio Brown traduce, il famoso Raymond Brown, alla presenza di Dio. Cioè il Logos era come faccia a faccia, era, capite che è un termine personale, cioè mentre negli stoici è la sapienza, la saggezza, la legge, l'ordinamento, qui è una persona, non si usa il termine ipostasi, persona, che sarà poi il dogma di Costantinopoli, no? Ma si dice che questo Logos era faccia a faccia con Dio. Della Potterie traduceva, questo grande studioso, era rivolto verso Dio, perché questo eis, questo pros, è come andare verso, è come guardarsi, era rivolto, cioè guardava Dio, no? Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, neanche una cosa è stata fatta senza di Lui. Cioè i primi versetti dicono che tutto ciò, non è che il Logos sta dentro le cose, ma questo Logos che era in principio ha poi un passaggio che è successivo, le cose vengono fatte a partire da Lui e niente di ciò che è stato fatto esiste se non per il Logos, quindi non c'è solo il Padre ma c'è questo Logos. Pensate a Colossesi, no? Lo stesso in maniera diversa, quello che dice San Paolo dai Colossesi di Cristo che in cui tutto il creato viene all'esistenza, no? In Lui era la vita, cioè la vita era realmente presente in Lui, cioè la vita è dentro, non è nel cosmo in quanto tale, ma la vita è solamente nel Logos. E quando viene a noi le tenebre, questo è molto importante, lo riprenderemo in Giovanni, c'è il tema della lotta contro il Logos, contro Cristo, contro il Figlio, contro l'amore, le tenebre si oppongono, cioè quando questo Logos viene, non si oppongono al momento della creazione, guardate bene, cioè non siamo in un sistema gnostico dove il Logos è spirito e la creazione è male, perché la creazione viene fatta per mezzo del Logos. Ma quando il Cristo si incarna, quando Giovanni lo annunzia, lì avviene l'opposizione al Logos. L'opposizione è l'opposizione alla presenza di Cristo. Non è l'opposizione materiale allo Spirito, ma è l'opposizione al Cristo che viene mandato, no? E alla fine, al versetto 17, per la prima volta compare il termine Gesù Cristo, cioè si passa da Logos a Gesù Cristo, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo. Cioè Mosè e Gesù Cristo vengono messi in parallelo, ma Mosè ci ha dato solo la legge, Gesù Cristo ci ha dato la grazia e la verità. Ed è evidente che questo Gesù Cristo è il Logos fatto carne. Come poi dopo evidenzia il versetto successivo, che è il caposaldo di tutta la fede, Dio nessuno l'ha mai visto. Cioè, né prima che venisse Gesù, nessun uomo era mai stato in grado di vedere Dio. Pensate il termine mistero in San Paolo, no? Il mistero, Pulcinelli lo spiega continuamente, no? Cioè, Dio è nascosto, non si può vedere, ma quando venne Cristo è stato svelato a noi il mistero del volto di Dio. Cioè, in Cristo il mistero nascosto ci viene rivelato. E Giovanni dice, nessuno l'ha visto, il figlio unigenito, notate dice monogenes, cioè l'unigenerato, il figlio non è generato, il termine che noi abbiamo nel credo, cioè il figlio che è generato dal padre, lui che è nel seno del padre, e in greco è eiston kolpon, cioè è dentro, rivolto il nuovo verso il seno del padre, Brown traduce il Logos che è sempre accanto al padre, ce lo ha rivelato. E qui il termine è exegesato in greco, dove c'è la parola esegesi. Cioè, cos'è l'esegesi? L'esegesi è conoscere Cristo. Cristo è l'esegesi del Padre, cioè il vero esegeta è Cristo, è il volto del Padre. Chi ha Cristo ha capito tutta la rivelazione biblica, ha capito tutta l'esegesi di Dio, ha capito la storia della salvezza, no? In Cristo si rivela la totalità del volto di Cristo. Notate però, questo è un po' importantissimo, che in Giovanni questa altezza, che però ripeto è simile a Luca 10, è simile a Filippesi 2, eccetera, eccetera, è simile a Marco 1 e così via, si coniuga come nei Vangeli con la carne. Cioè Giovanni non è solo un Vangelo alto, ma è un Vangelo bassissimo, proprio perché ci fa vedere questo Dio invisibile che si fa carne. Dice Penna, in un altro testo delle prime comunità cristiane, questo livello cristologico così alto si coniuga tuttavia con un intento antidocetista. Sapete che la parola docetista non c'era ancora a quei tempi, ma è quella cristologia che vede l'apparenza della carne, da docheo, cioè mi sembra che ci sia la carne, ma in realtà in Cristo c'è solo, dicevano i doceti, è solo un'apparenza, Cristo non ha sofferto, non è morto, non ha pianto, non ha mangiato, non ha imparato e così via. Si coniuga con un intento antidocetista che sottolinea significativamente l'incarnazione. Pensate molto rapidamente, no? In 1.14 si dice il verbo, il logos, si fece sarx, carne. Non si fece soma, come dice San Paolo, ma si fece sarx, cioè la carne mortale, la carne che muore. Pensate a 4.6, la samaritana, Gesù stanco del viaggio. Cioè Giovanni dice che Gesù si stancava, così come voi vi stancate, noi ci stanchiamo. In 11.35-36 è Lazzaro. Gesù voleva molto bene a Marta, Maria e Lazzaro. Gesù erano i suoi amici. Sapete che in Giovanni Gesù va a Gerusalemme perché è morto Lazzaro. Cioè, gli dicono non ci andare perché ti uccidi. Gesù non va solo per andare nel Tempio, ma va per amicizia. Quindi Gesù era amico di tre persone. Cioè, pensate che carne. Cioè, Gesù ha degli amici. Giovanni è l'unico che ci dirà che c'era un discepolo che lui amava, cioè che le persone non erano tutte uguali per Giovanni, per Gesù, ma Gesù aveva degli amici particolari. È interessante, adesso non possiamo aprire che cosa sono le amicizie particolari del prete, sarebbe un discorso, ma è interessante che c'è una forma legittima di amicizia del prete particolare, che è diverso dagli amichetti del cuore o delle amichette, ma ha delle amicizie, cioè Gesù vuole più bene, vuol bene in una maniera peculiare a loro, no? E si dice che quando vide piangere scoppiò in pianto. Gesù piange, piange per la morte di un altro, no? Se un prete si commuove a un funerale è totalmente dentro il mondo cristiano, cioè piangere non è una cosa anticristiana. Gesù di Giovanni è Logos, ma è Logos che piange. E i giudei dicono: vedi come lo amava. Pensate quando, se volete anche a livello spirituale, quando nella nostra carne si vede la presenza di Dio, cioè non si vede solo la preghiera, c'è la preghiera, la teologia, cioè il digiuno, la carità, ma si vede la fraternità, si vede il quanto ti voglio bene, vedi come lo amava. Cioè in Gesù Giovanni fa vedere che amava questo Lazzaro, che gli voleva un sacco bene. 13.5, versò l'acqua nel catino, cioè si vede proprio Gesù che lava i piedi, no? È un logos, ma che tocca i piedi sporchi, lava i piedi, i peccati delle persone, eccetera, no? E pensate nel testo della Passione si sottolineano gli schiaffi, cioè che Gesù prende schiaffi da varie persone, cioè viene schiaffeggiato il logos, no? Questo figlio di Dio viene schiaffeggiato. È interessante allora che Gesù discende nella carne, in Giovanni, ma senza mai allontanarsi dal Padre. Cioè Gesù è veramente disceso nella carne, ma nella carne Gesù resta vicino al Padre. Quindi la carne è molto presente, ma Gesù non è che prima guardava il Padre e poi quando discende nella carne non vede l'ora di tornare a guardare il Padre perché in terra non lo vede più. No, Gesù continua in terra a vedere il Padre. Questo è esattamente il contrario della gnosi successiva del docetismo, no? Cioè Gesù per essere vicino al Padre non può stare nella carne, quindi l'unico modo per stare con il Padre è togliere la carne. Invece Gesù è continuamente dentro la carne. E vi ho messo qui un testo di padre Ugo Vanni, che è lo studioso di Giovanni della Gregoriana, è un testo molto bello, sintetico, lo trovate integralmente sugli scritti, il sito dove io lavoro. Lui dice, più o meno a metà del testo, in fondo al testo, riassumendo potremmo dire che Gesù parte dal Padre, viene nel mondo, cioè quindi c'è una discesa, cioè Gesù dal Padre scende nel mondo, nel senso preciso che diventa uomo e si rende visibile e accessibile agli uomini. Ma in realtà lui, il Padre, non lo lascia mai. Cioè Gesù nella carne non è che discende nel senso che si allontana, ma discende proprio perché nella sua carne è sempre vicino, lo vede. Anzi, tutto ciò che Gesù fa lo fa perché lo vede fare al Padre, perché ripete le parole del Padre, perché porta l'amore del Padre. Cioè Giovanni ha questa comprensione sintetica dell'operato di Cristo, ma che noi troviamo in Luca 10. Solo il figlio conosce il padre e il figlio fa conoscere a chi vuole il mistero del padre. Si conoscono il padre e il figlio. E arriviamo al paradosso, e poi qui ci fermiamo, il paradosso che per certi aspetti Giovanni, che appunto è quello che ha la cristologia più alta, per altri aspetti si potrebbe dire il Vangelo più storico. Voi sapete che gli esegeti dicono in maniera indiscussa che il fatto che i sinottici dicano che Gesù va una sola volta a Gerusalemme, sapete che l'idea di Marco, ripresa poi di Matteo e di Luca, che ci sia un solo viaggio di Gesù a Gerusalemme, questo unico viaggio non è storico. Cioè sono loro a costruire in maniera teologica il viaggio, ma in realtà Giovanni ci dice che va almeno 3 volte Gesù a Gerusalemme, quindi sta almeno 3 anni di predicazione pubblica, è storico Giovanni, cioè è abbastanza evidente, dicono gli studiosi, che Gesù è stato più volte a Gerusalemme ed è stato conosciuto, non si spiegherebbe il fatto che lo vogliano morto se non con la sua frequentazione più volte a Gerusalemme, no? Pensate che in Giovanni abbiamo dei termini aramaici che non ci sono, cioè Giovanni è un Vangelo che è molto greco, c'è la parola logos, ma Giovanni è un Vangelo che è molto aramaico. Per esempio noi abbiamo solamente in Giovanni il termine kephas 1.42, il termine messias 1.41, il termine gabbata quando si parla di Pilato 19.13. Abbiamo una precisione dei luoghi, cioè gli studiosi dicono che Giovanni nei luoghi è più preciso dei sinottici. Per esempio Giovanni battezzava Ennon vicino Salim, 3.23. Cioè, Giovanni è veramente un paradosso, cioè è è un testo che va talmente bene, è un Vangelo che ha degli elementi estremamente storici, ma legge dentro una storia reale che forse lui conosce meglio dei sinottici, legge la sintesi. Pensate alle usanze, 18-28, non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua, con i termini mangiare la Pasqua, cioè si vede che Giovanni conosce realmente gli eventi, le usanze ebraiche, no? Come sapete sì, sono tutte le feste delle capanne, cioè nel Vangelo di Giovanni sono chiare le feste ebraiche, la scansione delle varie feste, no? Quindi Gesù andò a Gerusalemme per la festa delle capanne, eccetera, la festa di Sukkot e così via, no? Al punto che alcuni arrivano a dire che nella cronologia della Pasqua, questa è una tesi discussa, quindi non la prendete per oro colato, il Papa la propone come una tesi a lui perché lui lo convince, ma non essendo un testo magisteriale è legittimo dire il contrario, il Papa arriva a dire che, ma alcuni studiosi sono convinti, è un tema aperto, forse la cronologia giovannea è più precisa storicamente di quella di Sinottici, noi non lo sappiamo, è un mistero, cioè è il libero campo degli studiosi. Quella di Giovanni per certi aspetti si collega meglio con le usanze, però molto difficile da dirsi, no? Finisco con questo testo di Romano Penna, di nuovo da Letture Evangeliche, che dice: rispetto ai sinottici, di nuovo un esegeta storico critico, notate che lo dice, un gigante Romano Penna, si riconosce a Giovanni un quadro storico più fedele. Mi interessa, ecco, farvi vedere in conclusione questa tensione che c'è in Giovanni fra la chiara affermazione più chiara dei sinottici, ma concorde con i soci e con Paolo, che questo figlio è Dio venuto in mezzo a noi, è il figlio di Dio, però con una profonda adesione alla concretezza storico-umana, materiale, carnale, concreta dell'esistenza di Cristo.